ogni singolo giorno il podcast. Resistere è facile se sai come farlo. Benvenuti a Ogni singolo giorno il podcast, episodio 141. Diventi quello che dici di essere. Epiteto disse: di a te stesso chi vuoi essere, poi fa ogni cosa di conseguenza. E ancora, Eric Fromm disse: il compito principale della vita di ognuno di noi è dare alla luce se stesso. Ora, in queste due frasi sono racchiusi i compiti più difficili da portare a termine durante la vita: conoscere noi stessi ed evolverci in base a chi siamo. Vediamo che la nostra mente spesso è un flusso di pensieri continuo. E dove sono indirizzati questi pensieri? Al di fuori di noi. È una continua analisi della realtà. Abbiamo opinioni, formuliamo giudizi, cerchiamo di prevedere il futuro, prevedere le azioni future nostre e di chi ci sta vicino. Questo ovviamente è un meccanismo di conservazione e di sopravvivenza che ci appartiene da sempre, no? Ci ha salvato la vita tantissime volte. Ma oggi, purtroppo, se non educhiamo questo meccanismo, se non educhiamo la nostra mente, ne finiamo schiavi nel peggiore dei modi. Quale? Quello di sviluppare una percezione di noi stessi che si basa esclusivamente su un'immagine che non esiste, su quella che ci restituiscono gli altri. Non possiamo conoscere noi stessi se non conosciamo quello che veramente pensiamo, come la mente reagisce. Noi vediamo soltanto la conseguenza di questa reazione. Noi siamo continuamente reattivi, ma non riusciamo a captare il perché abbiamo questi pensieri. Non riusciamo a vedere la sorgente di questi pensieri. E non possiamo vederla se non passiamo del tempo di qualità con noi stessi, se non meditiamo, se non ci mettiamo alla prova. E questo appunto causa quella narrazione interna sbagliata, tutta la serie di giudizi che abbiamo su di noi che si basano su quello che ci viene dall'esterno, i giudizi degli altri, quello che ci dicono le altre persone, che molto spesso è sbagliato perché non siamo noi. Nessuno al di fuori di noi stessi può conoscerci come possiamo conoscerci noi. Ma questa conoscenza, questo incontro, siamo noi che dobbiamo farlo. Il primo passo di questo incontro siamo noi che dobbiamo farlo. E nel momento in cui facciamo questo passo, nel momento in cui conosciamo noi stessi, nel modo in cui vedremo in questo episodio, ma ne ho trattato tantissimo in episodi precedenti, allora ci rendiamo conto che non corrisponde molto spesso a quello che ci fanno vedere gli altri. Non corrisponde all'immagine che viene riflessa da fuori. È un'immagine propriocettiva, noi la dobbiamo sentire dentro, non la dobbiamo vedere, non la dobbiamo osservare, la dobbiamo percepire, la dobbiamo sentire. È un frutto che viene colto dopo sfide, dopo la meditazione, dopo l'attenzione, dopo quella che si chiama la metacognizione. Che cos'è la metacognizione? La metacognizione è pensare di pensare, è una sorta di grande spettatore, che è quello che dobbiamo essere. Dobbiamo smettere di essere immersi nel flusso di pensieri quotidiano e iniziare a salire di grado, salire un piano. Noi siamo al piano terra, siamo costantemente immersi in questo flusso di pensieri, no? Quasi in balia. Che cosa ci dobbiamo fare? Ci dobbiamo arrampicare, aggrappare ad una scala che troviamo, no, lungo questo percorso, questo flusso, arrampicarci, iniziare a vedere le cose esternamente, da fuori, da sopra. La metacognizione, il guardare al di sopra dei nostri pensieri, vedere questo flusso e seguirlo con lo sguardo, ma non in avanti, a ritroso, vedere qual è la sorgente di questi pensieri, che cosa c'è alla sorgente di questi pensieri, chi sono io e per cosa sono stato fatto io, perché sono qui. Queste sono le due grandi domande che dobbiamo porci se vogliamo iniziare a prendere il controllo della nostra mente. Perché dobbiamo prendere il controllo della nostra mente? Rifacendoci al titolo, che è Diventi quello che dici di essere, uno dei grandi problemi è che le persone spesso si trovano vittime di giudizi altrui. E questi giudizi non fanno altro che, come dire, dare l'immagine sbagliata di se stessi, dare un'immagine zoppa, dare un'immagine incompleta, dare un'immagine sbagliata. E questa immagine sbagliata non fa altro che cambiare la narrazione interna. E quindi persone che non mi sento capace, non è possibile, è impossibile farlo, non lo farò mai, tutta una serie di pensieri negativi che arrivano prima dell'azione. Il pensiero che precede l'azione non deve essere mai negativo, deve essere sempre di rinforzo. Poi arriva l'azione, poi arriva il feedback dell'azione, arriva il riscontro. È lì che poi diciamo, ok, questa cosa è fattibile, questa cosa magari mi devo preparare meglio, non la posso fare al di fuori della mia portata, perché ovviamente non è che possiamo fare tutto. Ma comunque tutto, tutti possiamo provare a fare tutto. Poi, ovviamente, riusciamo attraverso anche l'intelligenza, la presenza, l'analisi, capire se quella cosa può essere fatta, portata avanti adesso, ci devo tornare, mi devo allenare di più, se è fattibile o meno. Ma questo non lo possiamo prevedere in nessun modo, dobbiamo provarlo. Ma finché nella nostra mente c'è quella narrazione che ci limita, che è frutto di pensieri che non sono nostri, di frutto di reazioni ad eventi scatenati da altre persone, di riflessi di noi stessi che ci ha restituito una persona che non siamo noi, che non è lo specchio interno, che non è la proiezione. Ecco, in quel modo noi non potremmo mai acquisire la facoltà di andare avanti per conto nostro, di provare, di mettersi alla prova, di avere fiducia in noi stessi. Ovviamente, come si guadagna la fiducia in noi stessi? Come iniziamo a conoscere noi stessi? Beh, conoscere noi stessi significa, si parte dall'esperienza e dall'ascolto, si lavora su se, si conosce se stessi su due canali, esperienza e ascolto. L'esperienza. E ovviamente questi due canali sono queste due modalità, queste due azioni, chiamiamole così, devono lavorare in parallelo. Io quando inizio a fare esperienze, a mettermi alla prova, a decidere di fare qualcosa e vedere come reagisco, io devo stare in ascolto. Devo vedere come reagisco, devo capire quali sono le mie emozioni, devo conoscere le emozioni. Assolutamente no. E l'altra cosa è non devo aver paura di provare emozioni. Se io faccio qualcosa e questa cosa non fa per me, e lo sento, vedo che avevo aspettative diverse, qualcosa che non mi sta bene, o qualsiasi cosa, devo avere la libertà e la forza di catalogarla come magari non possibile per me, quindi muoversi, andare avanti, cercare qualcos'altro. Se mi metto in testa di fare qualcosa di grandioso, ma è la prima volta che affronto una sfida. Ovviamente dovrò stare attento, dovrò capire se quella cosa la posso fare o non la posso fare. Classico esempio, no, di scalare la montagna. Decido, ah, voglio scalare la montagna. No, non parto dall'Everest, prendo la montagnola da 1.000 metri dietro casa che mi posso fare comodamente a piedi. Poi un po' più in alto, poi comincio ad andare a scuola di alpinismo e imparare delle tecniche di alpinismo, metterle in pratica e approcciare, poi magari attraverso grazie ad una guida, approcciarmi a quello che poi è la mia vetta. Ma deve essere un percorso, come dico sempre, programmato, ma soprattutto deve essere un obiettivo fattibile. Quindi anche qui è importante ascoltarsi per capire da dove partiamo. Ovviamente non è facile. Il primo passo già. Allora, già se pensate di dover conoscere noi stessi perché percepite che c'è qualcosa che non va nella vostra vita, allora già avete fatto il passo più grande. Il primo passo, il passo più difficile, è stato fatto. Riconoscere questa metacognizione di nuovo, no? Vedere se stessi e vedere che c'è qualcosa che non va, vedere che così non va, percepire quel senso di disagio nel vivere questa vita, questa routine così un po' fatta di automazioni, no? Vivere in pilota costantemente in pilota automatico, realizzare di vivere in pilota automatico, un po' come prendere la famosa pillola di Matrix. Mi sveglio dal Matrix, che non è altro che questa routine che poi Non è che l'hanno costruita le macchine, mi ci sono chiuso io, perché è un meccanismo protettivo, perché al nostro cervello non piacciono le novità, al nostro organismo non piace essere maltrattato, tra virgolette, quindi tutto il nostro patrimonio genetico ci porta verso una routine molto comoda, verso la zona di comfort. Ma nel momento in cui realizzo che è proprio questa zona di comfort che se da un lato sì mi fa bene, ma dall'altro mi sta uccidendo in qualche modo, allora me ne devo liberare. Prendo la famosa pillola di Matrix e mi sveglio. E già questo è il primo passo, come dicevo, il primo passo è fondamentale. Capire, realizzare che posso chiedere di più da me, posso volere di più dalla mia vita, ma devo farlo. Per farlo, devo iniziare a costruire la fiducia in me stesso, conoscere me stesso e costruire la fiducia in me stesso. E come dicevo prima, sono due processi che vanno di pari passo. Inizio a capire quello che posso fare, imposto una routine. Io a inizio anno ho fatto un post su ogni singolo giorno, la pagina, che l'ho chiamata il nuovo inizio in cui praticamente è una routine dove ogni giorno per 30 giorni, per esempio, pratico 30 minuti di allenamento di qualsiasi tipo, 5 minuti di meditazione, leggo 10 pagine al giorno e scrivo la sera 1 o 2 righe, una pagina, quanto volete di diario personale. Adesso non mi ricordo se c'era anche qualche altra cosa, però scusate, giustamente la doccia fredda, quindi anche 10, 20, 30 secondi di doccia fredda. Questo era il pacchetto completo, era un punto di partenza, è una piccola sfida. La prima sfida è per 30 giorni, leggo 10 pagine, mi alleno 30 minuti e per allenamento intendo anche semplicemente farsi una passeggiata di 30 minuti. Medito 5 minuti, che per meditazione si intende anche semplicemente stare seduti in silenzio ad occhi chiusi a percepire se stessi, niente di particolarmente trascendentale o chissà che cosa. Leggere 10 pagine di un libro che sia di crescita personale e poi ovviamente scrivere 2 righe su un diario, molto economico, molto rapido, ma è comunque una sfida, è una sfida che tutti, tutti, tutti possono fare, non esiste che non sia abbastanza tempo, si ricava del tempo per queste cose, a volte anche fare una routine di push-up a terra, fare dei piegamenti sulle braccia a terra, degli squat a corpo libero, è considerato allenamento, va benissimo, se si parte da zero va benissimo, ma è sempre un punto di partenza. E in questi 30 giorni in cui io appunto mi metto alla prova con questi piccoli compiti durante il giorno, vedo come reagisco. Riesco a farlo? Riesco a non farlo? Perché ho mollato? Per questo o quest'altro motivo? Perché non ho un obiettivo forte? Allora mi trovo un obiettivo forte. Perché voglio farlo? Perché voglio iniziare a conoscere me stesso? Allora sì che è un obiettivo forte. Allora l'allenamento da 30 minuti magari diventa 45, la meditazione da 5 minuti magari diventa 10 minuti. Magari leggere sì, ok, invece di 10 pagine, però magari ne leggo 5 perché preferisco fare più meditazione e meno lettura. Quello poi sta a voi. Però l'importante è capire come si reagisce alle sfide e da lì si comincia a conoscere se stessi. Dice, ah, vedi, però pensavo che fossi. Che l'allenamento mi stancasse di più, che fossi meno portato all'allenamento. Sapete quanti clienti io, quante persone alleno che sono venute all'inizio, magari anche impaurite dall'allenamento, scoraggiate dalle esperienze pregresse, perché magari l'allenamento è faticoso, perché magari si sono allenate con persone che le hanno anche un po' denigrate, o comunque si sono allenate in un ambiente altamente competitivo, per cui poi hanno lasciato perdere perché non sono quel tipo di persone, ma con un approccio morbido, con un approccio delicato, con un approccio privo di giudizio, si riesce a far uscire la vera natura dell'opinione che quella persona ha su, per esempio, l'allenamento. Quindi magari ecco, scoprono che l'allenamento è divertente, scoprono che l'allenamento gli fa stare bene, al netto dei giudizi esterni, al netto della fatica, è una cosa che gli piace. Ma quella cosa non lo sapevano, non sapevano di essere così affini a quella pratica, fin quando non l'hanno vista nella giusta ottica. E così vale nella lettura, così vale nella meditazione. Sono tante persone che pensano, no, io non potrei mai meditare perché sto sempre a mille, per me è impossibile. Però una volta che si inizia semplicemente dalla respirazione. Iniziate dalla respirazione, iniziate. Meditazione non vuol dire mettersi in una posizione scomoda, loto, semiloto, per 20 minuti. No, non ha senso. Per una persona che si approccia adesso, che magari è molto impegnata durante il giorno, o si sente molto impegnata durante il giorno, una cosa del genere è assolutamente improponibile. Cosa invece funziona o potrebbe funzionare? Semplicemente dirgli: guarda, come inizio meditazione fai 10 respiri profondi, quindi con una fase di inalazione lenta e veloce, scusate, quindi rapida, e una lunga, lunga fase di esalazione per 10 volte. E subito, meccanicamente, i pensieri rallentano, è fisiologico, rallentano i battiti, rallentano i pensieri, i vostri battiti respirando in questo modo rallentano e di conseguenza rallentano anche i pensieri, e quella persona scopre che è in grado di controllare il proprio flusso di pensieri. Non lo sapeva, non si conosceva abbastanza, e magari si rende conto che in quei 10 respiri in cui si è sentita più calma quella persona, ha capito che c'è qualcosa di più, e allora vuole approfondire. Da 10 respiri diventano 20, da 20 respiri diventano 5 minuti, si compra un libro, si fa un corso, e magari gli piace la meditazione, non l'avrebbe mai pensato, eppure è così. Ma fino a quando non ci mettiamo alla prova, fino a quando non le proviamo queste cose, non possiamo sapere. E spesso non le proviamo perché abbiamo dei freni, abbiamo una narrazione interna, come ho detto, che ci tiene lontano da queste cose, ma è sbagliato. Non dobbiamo, come sempre, avere giudizi. Una delle grandi cose che ci insegna la filosofia stoica è proprio avere assenza di giudizio, perlomeno fin quando non le proviamo. Poi ci sono cose che magari non fanno per noi. Magari inizio a leggere libri motivazionali o comunque di self-help oppure di crescita personale, chiamateli come vi pare, li detesto perché mi sembra che siano tutti dei guru, sono fastidiosi. Preferisco leggere romanzi, preferisco leggere libri d'avventura. Va benissimo, l'importante è leggere, intrattenimento di qualità, ovviamente i libri di qualità, però è quello. Magari non siamo portati per... inizio ad allenarmi, classica cosa, vado a correre, non mi piace un granché, provo CrossFit, adoro il CrossFit, ok, sono cose che puoi dire, io sono fatto così, comincio a delineare i contorni di me stesso. Ora l'ho messa anche abbastanza superficiale, si parla di allenamento, però è da queste piccole cose, da questi piccoli passi che poi si va più a fondo, anche nel conoscere le persone. Se io prima di approcciarmi a una persona la riempio di giudizi, io non potrò mai conoscere quella persona, perché tante caratteristiche di quella persona mi sono precluse proprio dai miei giudizi. Se io invece inizio ad avere un approccio più aperto alle cose, così come ce l'ho avuto per cose superficiali, così posso averle per cose più profonde, allora mi rendo conto che c'è molto più di quello che vedo. E quello che vedo, quello che riesco a vedere, riesco a incamerare, poi aiuta il mio essere a delinearsi. Perché a volte si conosce se stessi anche attraverso il rapporto con gli altri, ma questo rapporto con gli altri deve essere un rapporto sano. Non deve essere un subire giudizi o commenti o appunto reagire a semplici stimoli, ma è vedere come ci si comporta quando si interagisce con un'altra persona in maniera assolutamente distaccata distaccata dai giudizi, scusate, priva di giudizi e in maniera molto aperta. È fondamentale. Quindi è questo. Il nocciolo del discorso è proprio questo: il momento in cui conosciamo noi stessi, il momento in cui noi ci siamo un po' messi alla prova, abbiamo capito chi siamo, abbiamo capito cosa ci piace, dobbiamo cambiare la narrazione interna. Non dobbiamo dirci non ce la posso fare, non dobbiamo giudicarci. È proprio questo: vogliamo costruire quella cittadella interiore, quel centro di gravità permanente dentro di noi? Cominciamo a farlo privandoci del giudizio verso i nostri confronti, cambiando appunto, lo dico per l'ennesima volta, la narrazione interiore, cominciando ad aprirci al mondo, ad aprirci alle esperienze, ad aprirci a tutto quello che la vita ci riserva. Ovviamente non tutto è bellissimo, non tutto è stupendo, ci saranno sempre dei momenti, diciamo, in cui cose, eventi, persone, no, non sono del tutto positive esistono. Non viviamo in un monastero in Tibet, viviamo in pieno Occidente dove ovviamente queste cose accadono. Ma il problema non è in quello che accade, ma nel modo in cui noi reagiamo a ciò che subiamo. Anzi, a ciò che sì, a quello che ci viene incontro. Non subiamo, perché il momento in cui noi riusciamo a gestire i pensieri nei confronti di quello che accade al di fuori di noi, se è negativo o positivo, noi possiamo appunto cambiare quello che gli effetti che hanno su di noi, e quindi non ci sarà mai nulla di veramente negativo se riusciamo a distaccarci e a trovare del positivo in quello che accade. Sarà sempre una possibilità di crescita, no? Come si dice, o vinco o imparo. Non sempre si vince, ovviamente. In una vita normale, in un'esistenza normale, si perde 100 e si vince 3. Però quelle 3 vittorie valgono, no? Valgono tutto, danno un senso a tutta la vita, a tutta un'esistenza. Anche perché il nostro cervello è programmato proprio per ricordare molto bene le vittorie e lasciare andare un po' e sfocare il ricordo delle sconfitte. E con questo vi saluto. Era il 141esimo episodio di Ogni Singolo Giorno, il podcast. Vi ricordo che se volete supportarlo, acquistate i miei 2 libri, Ogni Singolo Giorno, come costruire una routine di allenamento, meditazione, esposizione al freddo, grazie anche alla filosofia stoica, quindi proprio a pennello, per quello che riguarda questo argomento, oppure La sfida nello specchio, anche lì. Proprio un libro per conoscere se stessi attraverso delle piccole sfide, sempre attraverso la meditazione, attraverso la filosofia stoica. Questo è il mio compito principale, la mia missione è proprio questa, cercare di, come dire, diffondere quelle che secondo me sono le cose più importanti. Tutti dovrebbero capire l'importanza di sapere chi siamo, no? Conoscere la persona con cui convivono da quando sono nati. E con questo vi ricordo anche che potete andare sul sito www.ognisingologiorno.it, c'è il mio shop, quindi potete acquistare bandiere, magliette, le patch della sfida e niente, valutare il podcast su Spotify. E vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.